Il pompiere di Lilliputia. Testi di Fred Bernard, illustrazioni di François Rocard. Vicino a Manhattan, Coney Island accoglie oggi numerosi edifici residenziali. Dalla fine del XIX secolo fino agli anni 30, l'isola ha ospitato il più grande parco di divertimenti del mondo. E Lilliputia, il quartiere dei nani, è davvero esistito. Il corpo dei pompieri nani è nato là in quel periodo e ha davvero salvato una parte del quartiere nel 1911, mentre il resto di Coney Island andava in fumo. Questo racconto è dunque in buona parte una vera storia di uomini coraggiosi. Se un giorno venite a New York, se passate davanti alla porta aperta della grande caserma dei pompieri, se date un'occhiata al suo interno, con ogni probabilità noterete tra le divise dei vigili del fuoco appese alle pareti una minuscola giacca di pelle nera, un casco in miniatura e un paio di piccoli stivali nascosti in mezzo alle altre paia di grossi stivali d'ordinanza. Non penserete più che siano tutte fandonie, credetemi. Smetterete di sorridere non appena vi racconterò la storia di questo piccolissimo uomo diventato ancora più famoso di suo padre. Harry McQueen nacque in una bella e vasta dimora, nel cuore del vecchio quartiere di New York, una casa piena di ragni, di dispiaceri e di speranze. Da quando iniziò a camminare, corse dietro a suo fratello Sam e sua sorella Lucy, senza riuscire a raggiungerli, mai. Anche il loro padre correva tutto il tempo. John McQueen era sempre molto preoccupato. Non aveva tempo per giocare con i suoi figli. Appassionato di politica, era sempre fuori a stringere mani, a parlare con un sacco di gente, a partecipare a riunioni interminabili. I figli non capivano bene in che cosa consistesse il suo mestiere. A casa John non parlava molto con loro. Caroline, la loro mamma, faceva il possibile affinché suo marito stesse bene e si riposasse prima di ripartire per la campagna. «No, bambini, non fate arrabbiare vostro padre, è molto stanco». Allora Harry, Sam e Lucy usavano la massima prudenza. Facevano gli idioti solo quando il padre non era a casa. Rompevano giocattoli e vasi, si azzuffavano nel salone, facevano traboccare la vasca da bagno, tagliavano i fiori in giardino, tiravano la coda al gatto, chiudevano il cane nel ripostiglio, sventravano cuscini e piumini, inventavano ricette immangiabili e lasciavano la cucina a soqquadro, acchiappavano i ragni e li facevano scivolare nelle borse. Questa era la specialità di Harry. Tutto ciò stancava molto la loro madre e anche Kate, la domestica. Ma Caroline amava a tal punto i suoi figli che non faceva parola delle loro sciocchezze e le due donne mettevano tutto a posto prima che tornasse il marito. La prima grossa sciocchezza di Harry la fece involontariamente. A 6 anni smise di crescere. Suo fratello e sua sorella lo superavano già di tutta la testa, anzi del doppio. I medici dissero senza mezzi termini, non crescerà più. Caroline e John, i suoi genitori, erano costernati. Col passare degli anni la gente per strada cominciò a guardare Harry in modo strano, a prendersi gioco di lui, soprattutto a scuola. Si rese conto che suo padre ormai si vergognava di uscire insieme a lui, evitava di tenerlo per mano, di rispondere alle sue domande. Quando a casa c'erano invitati importanti, Harry rimaneva in camera sua a giocare con i suoi ragni. Sapeva bene che così avrebbe accontentato tutti. In una fredda serata invernale, Harry fece la sua seconda grossa sciocchezza, sempre senza farlo apposta. Era in punizione in camera sua perché aveva preso freddo giocando nella neve nonostante sua madre glielo avesse espressamente proibito. Harry si era costruito una capanna. Come i ragni, aveva teso delle lenzuola tra la scrivania e il lettino, che sarebbe stato su misura per lui per tutta la vita. Era buio pesto. Acceso una candela per leggere il suo libro preferito sotto la tenda, I viaggi di Gulliver. Svegliandosi in giardino, Harry disse, «Papà!» tra le braccia di un pompiere sorridente che gli parlava con gentilezza. La bella casa bruciava nella notte davanti all'assembramento dei vicini in apprensione per la propria casa che si trovava proprio accanto. Harry invece pensava ai suoi ragni. Il fuoco schioccava come la frusta di un domatore, ruggiva come un leone, fischiava come un bollitore. I pompieri si agitavano in tutte le direzioni. I suoi genitori litigavano, suo fratello e sua sorella, stretti l'uno all'altra, lo guardavano in modo strano. Con sua grande sorpresa non venne sgridato, ma, dopo il fatto, cominciarono tutti a trattarlo in maniera distaccata. Era piccolo, ma faceva paura. Come i ragni, pensava lui. Da quella notte il fuoco non lo lasciò mai più. Lo sentiva nella pancia. Nella casa in cui la famiglia si era trasferita, nuova di zecca e senza ragni, a tavola con i genitori, il fratello e la sorella, a scuola insieme ai compagni, per strada in mezzo ai passanti, un fuoco ardeva dentro di lui. Troppo di rado per i suoi gusti, suo padre accompagnava tutta la famiglia a Coney Island per passare la giornata a Dreamland. Questa antica isola a sud di Brooklyn era diventata il più grande parco divertimenti del mondo, con 20.000 visitatori al giorno e spettacoli circensi tutti i giorni fino a tarda sera. Giostre, montagne russe, treni fantasmi, animali esotici, numeri eseguiti da gente bizzarra, giganti, lillipuziani, donne barbute, sorelle siamesi e compagnia. Fu un certo Samuel W. Gompertz ad avere l'idea di far costruire la piccola città di Lilliputia a Coney Island, un intero quartiere per i nani. E fu allora che John McQueen venne eletto sindaco di New York. La moglie e i figli lo vedevano ancor meno di prima. Sempre più persone venivano invitate a cena. Caroline era sempre stanca, ma non diceva niente. Kate la consolava e cercava di rassicurare i bambini. Harry passava sempre più tempo da solo in camera a giocare o a leggere. Quando qualcuno voleva stringergli la mano, rifiutava. Rispondeva che aveva le mani in fiamme, ed era vero. Harry, suo fratello e sua sorella chiedevano con insistenza di poter tornare a Coney Island, ma non c'erano più andati da quando il padre era diventato sindaco. Troppo complicato. Non era abbastanza sicuro per un uomo così importante. No, bambini, no e no. A Dreamland non ci andremo più. Non si sa se glielo propose qualcuno o se fu lui a decidere. Sta di fatto che nessuno disse niente quando Harry partì per Dreamland con la sua piccola valigia, né suo fratello Sam, né sua sorella Lucy, né sua madre Caroline, solo la domestica Kate piangeva in silenzio. A Lilliputia, a Coney Island, Harry McQueen si sentì subito meglio che a casa dei genitori. Nel suo nuovo quartiere erano tutti piccoli e tutto era su misura per lui: le strade, le case, i mobili, il forno del panettiere, il banco del falegname, quello del calzolaio. Solo i ragni erano gli stessi, qui come altrove. I grandi pagavano per andare a trovare i piccoli durante il giorno. Entravano nelle loro case abbassando la testa, facevano colazione nei loro piattini, mangiavano i loro piccoli panini, compravano i loro piccoli oggetti o andavano a passeggio nei calessini trainati dai pony. A calar della sera nel quartiere si chiudevano tutte le porte. I piccoli si ritrovavano tra loro e i grandi andavano a divertirsi altrove nei parchi di divertimenti. Harry adorava l'atmosfera festosa che animava Coney Island. Non tutti erano gentili, ma a forza di incrociare sempre le stesse persone si sentì presto a casa. Non ripiangeva più i suoi vecchi ragni. Solo Kate, la domestica, andava a trovarlo di nascosto e gli portava notizie della sua famiglia. Si dice che sia stato proprio Harry ad avere l'idea geniale del corpo dei mini pompieri, a bordo di camioncini con tubi piccoli ma lunghi e scale su misura per loro. Harry McQueen, il più piccolo vigile del fuoco di New York, del mondo. Era su tutti i manifesti di Coney Island. Harry Mani di Fuoco, un capo di un intero corpo, con il fuoco nel ventre e nelle mani, sputa acqua come una balena. Aveva cambiato nome per evitare domande imbarazzanti alla sua famiglia. Così tutti i giorni Harry e i suoi compagni dovevano spegnere l'incendio di una casa davanti agli occhi stupefatti dei grandi che pagavano per vederli. Ogni ora suonava l'allarme lanciando una finta allerta, uno spettacolo. Tra una rappresentazione e l'altra i falegnami ricostruivano rapidamente la casa in parte distrutta dalle fiamme. E il giorno dopo si ricominciava. Per rendere più avvincente lo spettacolo, Nadia, un'incantevole piccola rossa, gridava affacciata a una delle finestre della casa e i pompieri dovevano salvarla. Tutti i giorni una nuova vittoria, anche sotto la pioggia, sotto la neve, perfino con il vento. Harry e i suoi amici spegnevano il fuoco e liberavano Nadia. Si divertivano come matti, anche se dovevano stare attenti alle fiamme immense e pericolose, sempre nuove, indomabili. I grandi che venivano a vederli erano sempre più numerosi. Il piccolo vigile del fuoco era il settimo cielo. Sfogliando i giornali, Harry si imbatteva regolarmente in fotografie di suo padre, John McQueen, a volte in compagnia di sua madre Caroline, con suo fratello Sam e sua sorella Lucy. La didascalia recitava il sindaco di New York e la sua famigliola. Ma no, senza le visite di Kate non ci sarebbero state più notizie. Si sentiva bruciare la pancia quando ci pensava. Allora allontanava questo pensiero dalla mente. Non si sa di preciso quando Harry si innamorò di Nadia, ma a forza di salvarla ogni giorno finì per gettarsi anche lui tra le sue braccia. Harry McQueen aveva una vita piuttosto felice per essere un piccolo uomo lontano dalla famiglia, finché un giorno particolare tutto cambiò. Anche se vi racconto questa storia, non siete obbligati a credermi. Sapete bene quanti danni possono fare le dicerie, ma vi giuro, su quanto odio più caro al mondo, che non fu lui ad appiccare il fuoco nel parco di Coney Island. Harry McQueen non aveva alcun interesse a fare una cosa simile, e anche i mangiatori di fuoco sono stati accusati ingiustamente. La gente non ha un briciolo di immaginazione. L'incendio si diffuse rapidamente verso ovest, spinto da un forte vento. La folla fuggiva in maniera scomposta, gridando e piangendo. Si sentivano i barriti degli elefanti, i ruggiti dei leoni, il vento attizzava le fiamme gigantesche. Era impossibile domare l'incendio. Soffiava, ringhiava. Il bagliore si vedeva da New York. Io c'ero, io l'ho visto, come tutti. Il fuoco si avvicinava pericolosamente al quartiere dei piccoli. Harry radunò tutti gli abitanti e gridò ordine a ciascuno di loro. Tutte le pompe, i secchi e i veicoli furono requisiti a tempo di record. Tutti i rubinetti furono aperti e vennero annaffiate le prime case a est del quartiere. I grandi pompieri di New York vennero mandati immediatamente sul campo di battaglia, ma era troppo tardi. Le fiamme erano ovunque, era difficile entrare nelle case. I pompieri di New York si diedero a una fuga scomposta, lasciando che le fiamme divorassero qualunque cosa trovavano sul loro cammino. I piccoli invece non si diedero per vinti. Dopo aver lottato per ore, solo le piccole case di Lilliputia si erano salvate, mentre il resto del parco era in fiamme, in fumo, devastato. Le piccole brigate improvvisate con secchi e tubi erano sfinite. Ma vittoriose, i piccoli portarono Harry in trionfo e si abbracciarono l'un l'altro. Erano così felici e sollevati. Essendo perfettamente preparati e addestrati, i piccoli pompieri erano riusciti là dove i grandi avevano fallito. Ovviamente il sindaco di New York e i giornalisti si sarebbero recati sul posto il mattino stesso per congratularsi e intervistarli. Nell'apprendere la notizia, Harry aveva deciso che non sarebbe stato troppo caloroso con suo padre, assente da troppo tempo. Ma John McQueen era arrivato felice come una Pasqua, col sorriso sulle labbra, e per la prima volta Harry vide l'orgoglio negli occhi di suo padre. Allora, dopo alcuni minuti di tensione, cedette. Davanti ai giornalisti, Harry e John si abbracciarono. «Non puoi dire di conoscere il fuoco finché non ci giochi», gridava il piccolo pompiere alla stampa che pendeva dalle sue labbra. E davanti ai flash dei giornalisti, il fuoco lasciò la pancia di Harry, così, in un colpo solo. La sera stessa tutti gli abitanti di New York poterono vedere la prima foto di Harry McQueen sui giornali, accanto a suo padre. Quel giorno Harry McQueen ebbe l'impressione di essere cresciuto di un metro e il suo lavoro prese il volo. Entrò nelle grandi compagnie dei pompieri di New York. Basta con gli spettacoli. Sono passati 20 anni e vive sempre a Coney Island, a casa sua, a Lilliputia, con sua moglie Nadia. Invece Bill, il loro figlio, non è rimasto. Bill McQueen, che è diventato l'allievo migliore di suo padre, il suo orgoglio. Se passate dalla porta aperta della grande caserma, potrete vedere la sua piccola divisa da pompiere di Harry. ma non noterete mai quella di Bill, uguale alle altre, perché per quanto fossero piccoli i suoi cari genitori, Bill è diventato grande, un pompiere grande, come noi altri. Ancora una volta provate a spiegarlo a chi è privo di immaginazione. La vita è piena di sorprese e di stranezze, e credetemi, non sarà un piccolo uomo come Harry McQueen a dirvi il contrario.